Capitolo VII. La casa colonica. La casa abitata da Romualdo Manganiello nella contrada Serrone è sopravvissuta fino al terremoto del 1980 e, salvo qualche inevitabile modifica, era rimasta inalterata dal tempo in cui vi era vissuta Teresa Manganiello. Fotografie scattate ancora qualche anno prima del terremoto consentono di conoscerne la ubicazione, la struttura e la distribuzione delle sue parti, mentre testimonianze di persone ancora viventi, che l'hanno ben conosciuta ed anche abitata, fanno rivivere il ritmo della vita e delle abitudini dei suoi inquilini. L'ubicazione, anzitutto della casa a due piani con sottostante cantina grotta, rappresenta un punto decisivamente favorevole. Era costruita infatti sul limitare della confluenza delle due strade principali che attraversavano la contrada e pertanto in una posizione strategica e vantaggiosa. Il piano superiore, destinato alle camere da letto, abbracciava 5 stanze. La pianta bassa comprendeva un'ampia cucina dove si svolgeva praticamente la vita di casa. Vi si preparavano e vi si consumavano i pasti. Vi si radunava tutta la famiglia, soprattutto nelle serate d'inverno, accanto al focolare. La cucina fu soprattutto il campo operativo di Teresa Manganiello. Accanto alla cucina, l'immancabile forno che ogni famiglia contadina dell'epoca possedeva. Dalla cucina si dipartiva una scala che portava al piano superiore e dalla cucina si usciva sul pianerottolo d'ingresso, dal quale si scendeva nella cantina grotta, dove si conservavano le botti del vino, i recipienti dell'olio, la legna da ardere e i cardi delle castagne da bruciare nel forno. In una baracca, appoggiata ad uno dei lati della casa, si ricoveravano gli animali domestici. Non è difficile immaginare a fianco alla casa un recinto per l'immancabile pollame. Davanti alla casa, come riferisce chi vide, un largo di terra battuta, attorniata da piante di gelso e da pergolati. Poco distante, ma in basso e in luogo scosceso, un pozzo per l'acqua da bere. Mentre per l'acqua da lavare i panni bisognava recarsi a piedi fino a Carola, ad un fontanile pubblico. La casa non era di proprietà di Manganiello, ovviamente, ma della baronessa Giordano, la quale, per contratto, si riservava una stanza per eventuali sue apparizioni nel podere locato. Distava circa 1 chilometro dal convento soprastante dei Padri Cappuccini, al quale era collegato mediante un sentiero di campagna, fangoso d'inverno e polveroso d'estate e sempre sassoso. Dal centro del paese la distanza era poco più che doppia, per cui la famiglia di Romualdo sicuramente gravitò intorno a Sant'Egidio per i bisogni religiosi, come la messa domenicale, la confessione e comunione pasquale, l'assistenza in morte e il catechismo dei figli. Benché abbastanza capace, la casa sarebbe stata di per sé piuttosto angusta per i due coniugi e i 12 figli che ne nacquero. Ma è da tener presente che, da una parte, alcuni figli morirono in tenera età, mentre dall'altra parte le figlie, sposandosi, andavano a vivere in casa dei loro mariti. Non sorprende, pertanto, che i due figli maschi sposati restarono a vivere nella casa paterna, quando era rimasta praticamente la sola Teresa, ormai ragazza, a vivere in casa con i genitori e con i fratelli. Non ci dovette, dunque, mai essere problema di scarsità di alloggiamento. Risulta che, a un certo punto, le 5 stanze superiori fossero capaci di ospitare i genitori, i due fratelli, Nicola e Ciriaco con le mogli e i figli, e Teresa, la quale aveva a sua disposizione anche una specie di ripostiglio o sgabuzzino che si apriva dall'interno della sua stanza e nel quale ella si ritirava per fare le sue penitenze. Dalle varie finestre di casa si potevano tenere, per così dire, i contatti con Montefusco e Sant'Egidio mediante il suono delle campane, che era di grande utilità per i contadini, i quali regolavano le loro attività soprattutto con i rintocchi della campanella dei frati cappuccini, che annunziava gli atti principali della loro vita di comunità, oltre che la celebrazione delle varie messe quotidiane e festive. Le campane tenevano il luogo degli orologi, soprattutto quando l'assenza di sole non offriva la possibilità di leggere le ore dalla posizione delle ombre degli alberi o di un bastone.